Dunque, avete qualche idea sul significato di queste materie, su cosa studiano? Sociologia immagino di sì, perché dovreste averla già studiata in qualche modo. Ma credo che faremo un discorso omnicomprensivo che includerà anche lei, perché spesso e volentieri ci sono dei dettagli anche storici che non vengono presi in considerazione e invece potrebbero essere interessanti per capire un po' meglio di che si tratta. Però, per essere specifici sull'antropologia, qualcuno di voi sa di che cosa si occupa l'antropologia, che tipo di disciplina è, quando è cominciata, tutte queste cose qui? Perché tendenzialmente noi abbiamo questa abitudine a usare termini dando per scontate tutta una serie di informazioni che però poi al dunque magari potrebbe essere carino sapere, perché spiegano un sacco di cose, soprattutto spiegano un sacco di cose per le scienze sociali, perché le scienze sociali non è che siano così blasonate come tante altre discipline. Le scienze sociali cominciano in un momento storico ben preciso, cominciano per motivi ben precisi, influenzano e accompagnano tutto quello che è l'iter della modernità e oggi, diciamo, della postmodernità, in mancanza di tempo per un dibattito più articolato in proposito. Però credo che avrete sentito tutti parlare del discorso appunto modernità, postmodernità, alcuni filosofi e sociologi di riferimento, non so, per esempio Zygmunt Bauman, che è citatissimo più o meno dappertutto, Michel Maffesoli tra i francesi, insomma ci sono una serie di autori e una serie di tematiche su questo argomento che ci inducono a pensare che effettivamente un qualche cambiamento nella cultura tra questo periodo in cui viviamo e quelli precedenti c'è, dobbiamo prenderne atto, poi come lo chiamiamo lascia un po' il tempo che trova, diciamo postmoderno per il momento va bene. Però se non, come dire, abbiamo un'idea delle radici del problema, dell'inizio del percorso, del carattere del processo, questo discorso lascia di nuovo anche lui un po' il tempo che trova, nel senso che non sappiamo, non siamo in grado di renderci conto del perché possiamo registrare un cambiamento, né di perché stiamo facendo certi studi con un certo orientamento e via discorrendo. Allora è pratico cominciarsi a porre il problema della nascita di queste discipline. Le discipline in questione partono, diciamo, grosso modo all'inizio del XIX secolo. I primi dell'Ottocento, grosso modo. Ma, come immaginerete, il processo che porta alla nascita di una disciplina intera nuova non è così immediato, per cui una mattina si vede, oggi faccio l'antropologo, o l'etnografo, o il sociologo. È un processo che parte ben prima, quindi in qualche modo è un processo che accompagna e si sviluppa in modo palese lungo tutto il Settecento. E il Settecento è un anno, è un secolo nel quale accadono tante cose. Drastica, una pacca drastica. Accadono tante cose, una più importante dell'altra, nel senso che il Settecento effettivamente è un secolo con il quale dobbiamo fare i conti necessariamente, perché noi viviamo oggi le conseguenze del Settecento. Questo per darvi anche in qualche modo una percezione di respiro storico che tendenzialmente la cultura contemporanea perde un po' di vista. Siamo focalizzati sul presente, siamo convinti di andare verso un avvenire radioso e spesso e volentieri ci dimentichiamo tutto quello che è successo prima, che invece è abbastanza importante. Di fatto, vi dicevo, noi stiamo vivendo oggi tutti gli sviluppi culturali che si sono scatenati, che si sono avverati a partire dal Settecento. E soprattutto ne viviamo le conseguenze non particolarmente positive, in qualche misura, nel senso che noi siamo testimoni di un cambiamento anche di sensazione, di emozione, siamo un secolo molto meno positivo, molto meno ottimista, con molti più problemi di quello che è stato invece il Novecento e di quello che è stato ancora a maggior ragione l'Ottocento, tutto sommato, perché nell'Ottocento effettivamente c'era questo entusiasmo, no? Vi viene in mente qualcuno degli avvenimenti del Settecento che sono stati tanto importanti? La Rivoluzione francese, l'Illuminismo, poi? Salve, quanti siete? Cifra infinita. Allora abbiamo la Rivoluzione francese e l'Illuminismo che di per loro sono già. Poi? Sentito qualcosa? La rivoluzione industriale ce la metterei, anche se è chiaro che più o meno, insomma, è chiaro che non diamo delle date precise, però insomma il torno di tempo. Poi c'è la rivoluzione americana, che pure quella non è che sia proprio da nulla. Insomma, come vedete, se vogliamo essere precisi, ci troviamo con un grappolo di rivoluzioni tutte in 40 anni, che da un punto di vista storico sono praticamente un nulla, che hanno radicalmente modificato gli equilibri, sia europei che mondiali. Quindi ci troviamo decisamente in uno di quei punti di svolta del tempo. Dal nostro punto di vista il Settecento è un secolo col quale non possiamo non fare i conti. Sottolineo dal nostro punto di vista, perché tutto ciò che dico qui ovviamente va applicato alla cultura occidentale, non a tutte le culture. Cominciamo a fare questa distinzione, perché cultura, come suppongo vedremo, è un termine effettivamente molto complesso, molto ramificato, molto problematico, anche se noi lo usiamo con una facilità assoluta, però ha tutta una serie di sfumature in sé che richiedono qualche avvertenza. Per cui quando io dico è importante, è chiaro che è importante di riflesso anche per gli altri, però la cultura nella quale avviene questa serie di evoluzioni, cioè la nostra, è quella che di più ne subisce le conseguenze, ne gioisce, ne fruisce e via discorrendo. Allora ci si può chiedere perché in questi 40 anni di punto in bianco succede una catastrofe di questo genere. Ora, non ci sono solo questi avvenimenti, anche se questi sono i più significativi, però tenete presente che in questo periodo nascono le scienze sociali, riprende lo sport. Ci sono tutta una serie di piccole manifestazioni, piccole e grandi manifestazioni, che cambiano radicalmente il panorama culturale. Cioè, noi non possiamo in linea di massima parlare di ciò che c'era prima della rivoluzione francese, che prenderei come data, come dire, centrale, perché di fatto lo è, e quello che c'è dopo la rivoluzione francese, con gli stessi concetti, con gli stessi termini, con lo stesso armamentario teorico. Allora, detto questo, secondo voi perché nel 1835 un signore che si chiamava Auguste Comte, informazioni che non sono necessariamente fondamentali per la vostra esistenza, ma ogni tanto qualche dato non fa male, allora perché questo signore che si chiama Auguste Comte nel 1835 scrive un testo che si chiama Corso di Sociologia Positiva? È il primo utilizzo noto e formale del termine sociologia. Perché negli stessi anni comincia a presentarsi sulla scena culturale una serie di figure di studiosi che si definiscono prima etnografi, poi etnologi, poi antropologi? Diciamo che porsi ogni tanto questo tipo di problema è utile, perché effettivamente altrimenti non capiamo quello che accade. Voglio dire, tenete presente, siamo pratici, il professor Comte è un filosofo, ovviamente, perché in linea di massima in quel periodo non c'erano altri appellativi utili. Filosofo affermato, con cattedra alla Sorbona, quindi non parliamo proprio del primo sprovveduto che capitava. Allora, qual è il marchingegno per il quale questo filosofo, che è esponente di una disciplina non blasonata di più, perché diciamo che la filosofia comincia a essere la prima cosa che ci si presenta, sempre sulla scena ovviamente occidentale, dal 600-700 avanti Cristo in poi, quindi diciamo uno degli esponenti più prestigiosi dell'Accademia francese, decide di buttarsi in un'avventura di questo genere. Tenete presente che l'Accademia nell'Ottocento era esattamente, cioè, più o meno come l'Accademia di oggi, ovvero sia gli esponenti di discipline nuove venivano visti un po' così, come dei soggetti divertenti, un po' peculiari, ma certamente non avevano nessun tipo di rispetto da parte di tutto il resto docente. Il resto della docenza aveva le sue idee, le sue discipline tradizionali, aveva secoli e secoli di storia, insomma tutta una serie di cose che hanno anche a che fare col cumularsi del sapere. E di conseguenza in qualche modo Comte rinuncia a tutto questo capitale di intelletto, no? E di prestigio per mettersi in gioco. Questo vorrei che pensaste, cioè quando facciamo storia di queste discipline, non è che queste discipline accadono nel nulla, accadono in contesti sociali normali. Di conseguenza il fatto che qualcuno decida effettivamente di inventarsi un nuovo termine, perché sociologia, appunto, vi ripeto, nasce allora, non c'era prima. Parlare, se qualcuno volesse scrivere un romanzo storico e citasse un sociologo nel 1700, prenderebbe una cantonata megagalattica, perché non c'erano. Conia questo termine, tra l'altro particolarmente brutto, come gli è stato fatto presente e si è continuato a dire, sta facendo, perché è un neologismo che si fonda su due lingue e non su una. Socius è latino, logos è greco, era la prima volta che accadeva una cosa del genere. Di solito il neologismo si fa con una lingua sola. Però diciamo che lui serviva di specificare, quindi come vedete anche da un punto di vista formale e stilistico, evidentemente c'è un qualche bisogno che Comte percepisce molto più di altri e che è talmente vivace, talmente forte che lo spinge a rinunciare al suo comodo percorso accademico già consolidato, già blasonato e via discorrendo, per azzardare un'avventura nuova. Vi ripeto, corso di sociologia positiva, per cui non è che c'è soltanto il termine sociologia che ci interessa, ce n'è anche un altro che è positiva. E qui abbiamo un'altra delle piccole cose che bisogna segnalare del periodo temporale. Qualche idea sul perché questo fiorire improvviso di discipline mai sentite? Quindi con rischi culturali, con rischi personali. C'era cambiamento nella società, decisamente, però non è che la società non fosse mai cambiata anche nei secoli precedenti, cioè tra il 1000 e il 1700.
Degli avvenimenti che avvenivano nella società per trovare magari la causa.
Questa può essere un'obiezione, però tenete presente che, come fecero presente a Comte quando pubblicò questo libro, dicevano: guarda che la filosofia sociale risale a Platone, no? Non è che ti sei inventato sta cosa.
Cioè la razionalità no, è proprio tipica del Settecento.
La razionalità è tipica del Settecento. E quindi effettivamente, però c'erano filosofi sociali del Settecento che in qualche modo stavano adattando, no, tutta questa serie di cose. Però è evidente, da quanto dicono anche i vostri colleghi, che c'è sotto un qualche tipo di inghippo che ha a che fare con i cambiamenti. Ed è per questo che prima vi parlavo di un cambiamento del quale non possiamo far finta di nulla, perché il cambiamento di fine Settecento è molto diverso da tutti gli altri, nel senso che segna una discontinuità culturale radicale. La discontinuità da cosa viene simboleggiata in modo eccelso? C'è un avvenimento che simbolicamente, storicamente,
rivoluzione francese,
ma più specificamente cosa della rivoluzione francese?
Cadono
tutto bene, ma pensateci bene, qual è l'avvenimento? C'è una cosa, la ghigliottina, ma chi?
Il popolo che per la prima volta,
il popolo, sì, ma cosa fa? Il problema, ragazzi, è questo, pensate simbolico, fa giustizia, ma chi uccide? Uccide il re.
Ecco,
quello è il punto. Cioè noi non siamo in grado di apprezzare appieno cosa volesse dire nel 1790 uccidere il re. Per noi morto re se ne fa un altro, insomma, tutta una serie di cose che saprete perfettamente. Siamo poco impressionati dalla figura del re oggi. Ma se noi cominciamo a ragionare con i quadri di riferimento dei fine Settecento, che erano diversi, vediamo che uccidere il re da parte del popolo, perché non è che lo uccide un altro re, da quel punto di vista se ne erano visti tanti, c'erano grossi problemi, ma che il popolo arrivi e si metta a decapitare le teste coronate era assolutamente inconcepibile. Tant'è vero che su questo versante della cultura della rivoluzione francese si divide il mondo culturale, si crea uno shock, perché era qualcosa che non si era mai visto. Allora, se accade una cosa così drastica, così radicale, così impressionante per tutte le culture del tempo, per tutti coloro che testimoniavano questi avvenimenti, e c'era gente di levatura impressionante, se vogliamo, molto più di quanto non abbiamo oggi, allora evidentemente c'è qualcosa di veramente drastico che sta accadendo, c'è qualcosa di veramente impressionante, qualcosa di veramente fondante per quello che segue. Ed è questo ciò che dirà Comte a chi gli dice sì, c'è stato anche Platone. Si dice: Platone ragionava con dei criteri che qui non valgono più. Non perché c'è stato un cambiamento casuale, ma perché col cambiamento del 1789 cambia interamente un set di valori. Cioè noi rinunciamo a tutto quello che era il set tradizionale, che bene o male continuava inalterato dall'inizio della storia, no? Per adottare delle nuove idee. Idee che parlano di cose mai sentite: democrazia, individuo, persona, tutti concetti che prima non c'erano. Ed è questo che viene a studiare la sociologia, l'antropologia, l'etnografia e tutte queste altre cose. vengono a studiare il farsi di una società che è diversa, per quanto legata da una serie di legami che noi abbiamo poi fatto finta che non ci fossero, ma che comunque esistono, a ciò che accadeva prima, legami che ci portiamo ancora noi. Di nuovo bisogna sfumare criticamente queste adesioni a una modernità che non ha coscienza delle sue radici, ma comunque è qualcosa che è assolutamente diverso e che quindi gli strumenti della psicologia sociale, Platone e tutti gli altri grandi esponenti della storia, Hobbes e via discorrendo, non erano in grado di dire, perché loro ragionavano con dei criteri e dei valori che non c'erano più, non funzionavano più, capite? Il valore della tradizione non era soltanto tutto l'apparato di Versailles e compagnia cantante, ma era un modo per legittimare, per dar valore a dei comportamenti, a delle persone, a delle istituzioni che dopo il 1790 non avevano più questo valore. E il 1790 è il momento in cui appunto questo scarto si dà a vedere, ma è ovvio che questo si stava preparando da prima, perché come avete detto prima, cosa stava accadendo anche non politicamente? Stava accadendo che c'erano dei filosofi che ragionavano contro la tradizione, no? Il famoso dialogo degli antichi e dei moderni, che è una delle opere fondamentali di questo periodo, da noi viene assolutamente negletto perché ormai superato, ormai è vecchio, come se i libri avessero un'età. Però cosa dice? Ed è un radicale cambiamento di valori. Dice: noi oggi siamo meglio degli antichi, mentre tutta la nostra cultura, dagli albori ad oggi, si è sempre rifatta a un'età dell'oro precedente di cui noi eravamo soltanto i pigoni sfigati. Pensateci. Lo stesso Rinascimento è un ritorno di tempi precedenti. Quindi l'immaginario culturale dell'Occidente si è sempre costruito all'indietro, pensando che i greci erano grandissimi e noi siamo poveracci, i romani erano grandissimi e noi siamo ridotti in uno stato. Insomma, tutta una serie di cose di questo genere, per cui gli antichi erano sempre quelli che facevano testo, no? I famosi ipse dixit, era un modo per tutelare quello che tu dicevi. Sì, io dico questo, ma l'ha detto prima di me Pitagora, Platone, Aristotele, Socrate, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 1700 arrivano questi filosofi e dicono: no, se è vero che la storia porta con sé conoscenza, se è vero che noi abbiamo scoperto una serie di cose, se è vero che stanno arrivando dei prodotti e dei risultati che sono inconcepibili, perché anche lì dobbiamo, come dire, ragionare sulla rivoluzione industriale con gli occhi del tempo, non con i nostri, perché è chiaro che a noi ci fa né caldo né freddo, ma pensate nel 1789 o da quelle parti, un telaio a vapore, cioè, era assolutamente scioccante, magia pura. Cioè, non immaginiamo che arrivassero a guardare sta macchina capendo tutta la razionalità che c'era dietro, i risultati, le ricerche. Per chi le vedeva erano magia a pieno titolo, qualcosa che era impensabile. Poi parliamo dei trasporti, le ferrovie, eccetera, cioè, insomma una serie di cose che per chi era abituato a contare esclusivamente su se stesso, su un cavallo, erano qualcosa di fantascientifico, oserei dire. Sì, delle cose proprio, come dire, no? Al di là della capacità di comprensione.
Aveva delle certezze l'individuo, sul cavallo, sulla realtà.
Sì, decisamente, era più, diciamo che dal punto di vista della conoscenza dell'individuo, quello che aveva il cavallo stava molto meglio di noi, perché di fatto lui sapeva come funzionava il cavallo e noi non sappiamo come funziona la macchina ancora oggi, chiaramente. Questo poi è un altro discorso che potremo eventualmente affrontare. Però quello che conta, come vi dicevo, è questo: il fatto che tutto quell'armamentario teorico, tutta quella serie di valori, concetti, sequenze logiche, attribuzioni di rilevanza, non valgono più. Bisogna inventarsi qualcosa di diverso. Da un punto di vista pratico, con cosa coincide questo discorso? Con la nascita di un nuovo soggetto sociale. Chi è questo soggetto sociale nuovo che si afferma? Io le masse, diciamo che è un atteggiamento un po' troppo ottimista, purtroppo. Ecco, la borghesia al momento torna più comodo, effettivamente. La borghesia torna un po' più comodo, nel senso che il portatore di questi nuovi interessi, colui che è tale a seguito dei cambiamenti culturali che stanno avvenendo, è il borghese. E qui dobbiamo fare un piccolo ragionamento anche definitorio per capire quanto la faccenda sia rilevante. Nel senso che il borghese, fino alla Rivoluzione Francese, dov'è nella distribuzione sociale classica?
Fa parte della corte.
No, magari. Avremmo avuto un'altra storia. Se vi ricordate l'organizzazione tradizionale, quella che poi Dumézil ha trovato in tutti i popoli indoeuropei, eccetera, 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 l'organizzazione tradizionale verte su tre fattori centrali, che sono clero, nobiltà e terzo stato. Ora, terzo stato vi ha mai incuriosito come espressione? Che c'è che è strano nel terzo stato?
Che non c'ha un nome. Il clero è ben identificato, la comunità è ben identificata.
Tutto quello che avanza.
Bravi, perfetto. Si tratta di quella che chiamiamo, salve, definizione residuale. Cos'ha di simpatico, tra virgolette, la definizione residuale? Che è implicitamente un giudizio di valore. Cioè noi, dicendo terzo stato, diciamo sì, tutto quello che avanza, come diceva giustamente il vostro collega, e quindi diciamo pure quello che non conta, girando, no? Se vogliamo ribaltare un attimo l'ottica. Ed è talmente efficace come metodo che lo continuiamo a applicare col terzo mondo, per esempio. Esattamente uguale, non è che è cambiato niente. Noi il terzo mondo ci comportiamo esattamente allo stesso modo. Tant'è vero che un celeberrimo... vede? 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 Vede come le cose vengono fuori quando uno ci pensa? Il terzo settore nessuno aveva mai pensato che fosse qualcosa di tutto sommato spregevole, se vogliamo, sempre tra virgolette, però di fatto la strategia definitoria è uguale, per cui formalmente da qualche parte, no, c'è un trucco. Ma ve ne faccio un altro al volo che può essere utile tenere presente per quello che stiamo dicendo. Quando parliamo di rapporti fra culture, che termine usiamo? Voi dovreste essere particolarmente sensibili alla questione. Diciamo contaminazione. No. Ora, contaminazione non è che sia sto termine positivo. Quando uno pensa a uno contaminato, gli viene in mente, no, tutte le cose, aria, rischio, eccetera, le maschere, le tute, ecco. Allora, se noi parliamo dei rapporti fra culture utilizzando un vocabolario che è quello delle contaminazioni infettive, è ovvio che non è che siamo molto ben disposti nei confronti della questione. Anche se poi ve ne parlano con entusiasmo. Però la lingua, da questo punto di vista, è molto più intelligente di quelli che la usano, spesso e volentieri. La lingua dice delle cose che vanno ben al di là degli intenti di quelli che la usano. Per cui io quando parlo di contaminazione culturale con entusiasmo sto di fatto mettendo in atto un ossimoro, perché contaminazione non è un termine che è positivo, assolutamente. Tant'è vero che i risultati della contaminazione quali sono? I meticci, che sono sempre stati considerati malissimo, no? Quando avete un cane bastardo, se andate dal veterinario vi dicono che è di razza meticcia. E bastardo di nuovo non è che sia st'aggettivo fantastico. Ecco. Quindi, come vedete, nelle strategie definitorie noi troviamo tutta una serie di marchingegni culturali non troppo espliciti, non troppo chiari, ma molto funzionanti, perché contribuiscono a creare un clima, no? Contribuiscono a dare un regime al discorso che tu stai facendo. Per cui se anche fai con tutte le migliori buone volontà un discorso sul terzo settore e possibilmente sulle ONG che nel terzo settore si occupano di contaminazione culturale, stai di fatto mettendo in atto una catastrofe linguistica. Perché il terzo settore, la contaminazione culturale, diciamo che le strategie per dire che tutto quello di cui stai parlando tutto sommato non interessa a molti, ma anzi potremmo benissimo farne a meno, sono tutte lì. Quindi il terzo stato. Terzo stato, qual è il problema del terzo stato? Che non ha nessun peso politico. No? E quando è che funziona questo discorso? Funziona fin tanto che valgono tutti i criteri per i quali sono gli altri due stati a essere rilevanti. Quindi finché dura la rendita fondiaria, e quindi siamo in una società di primo, no? Di primo livello, quindi agricoltura, latifondo, nobiltà, perché la nobiltà è incardinata nel territorio, è legata alla terra, quindi è tradizionale, l'importanza della religione, d'altro canto, no? Perché ovviamente l'esponente della religione gode di maggior prestigio man mano che la religione è percepita come importante. Quando la religione comincia a non essere più presa granché in conto, anche chi è parte dell'istituzione religiosa dovrebbe abbassare la cresta. Allora, che succede? Che questa serie di processi, chiaramente, si sviluppa lungo tutto quanto il tempo precedente, partendo dal 1000 lentamente, no? Con tutta una serie di cose, i comuni e via discorrendo. Uno sviluppo costante del commercio internazionale, tra una cosa e l'altra. Vi impressionerebbe andare a vedere quanta gente si spostava in quei secoli, per i quali noi pensiamo sempre che si tratti di gente ferma a casa. No, partivano, andavano via come matti tutti quanti, abbandonando qualsiasi cosa. Impressionante quanto fossero più mobili allora di oggi, dico allora muoversi non era che fosse sta cosa semplice, perché c'erano i briganti, c'erano le epidemie, si andava a piedi, insomma tutta una serie di cosette complesse. Non c'era l'autogrill, mancavano tutta una serie di, come dire, strutture di accoglienza e di supporto che per noi sono assolutamente centrali. Quelli partivano, Dio era grande, si partiva alla grande col bastone e buonanotte. Allora, questa serie di processi, che sono processi commerciali, sono processi politici, sono processi economici, perché dobbiamo tenere presente che di fatto questo è il momento in cui l'economia comincia ad affermarsi come tale. Prima l'economia non era contemplata, non c'era. No. Di fatto la storia della nostra cultura è una storia di affrancazioni successive, di liberazioni. Prima c'è soltanto la religione, per un lungo periodo. Poi pian piano dalla religione si libera la politica e quindi abbiamo la serie di nuove istituzioni, di nuovi soggetti, di nuove forme di potere e via discorrendo. Dalla politica pian piano si libera cosa? L'economia. Una delle altre cose che non abbiamo detto del 1700 è che, mi pare nel 1776 se non vado errato, Adam Smith scrive La ricchezza delle nazioni, testo fondamentale perché noi continuiamo a vivere oggi nelle ipotesi che ha settato lui 200 anni fa, 300 anni fa, quanti sono? No? Avete una vaga idea di che cosa dicesse Adam Smith nella ricchezza delle nazioni?
No.
E questo è un male. Questo è un male perché le politiche di Reagan sono state tutte centrate su questo, le politiche della Thatcher sono tutte state centrate su questo, le politiche di Bush continuano a essere quello che diceva Smith. Quindi non possiamo far finta di niente, capite? Perché continuiamo a vivere in quel clima culturale. Ci sono tutta una serie di testi che sarebbe carino segnalarvi, ma che comunque di cui vi grazio. Però il concetto di fondo qual è? Che Adam Smith è il padre del liberalismo o liberismo, qui pure ci sarebbe una lunga cosa, ma lasciamo perdere. Che cosa afferma nella ricchezza delle nazioni Smith? Quello che noi conosciamo come una specie di adagio, che è vizi privati, pubbliche virtù.
Che scrive
La ricchezza delle nazioni. Nel quale sostiene appunto che se gli operatori economici vengono lasciati liberi di perseguire il proprio interesse, da questo deriva una distribuzione delle risorse che è ottimale per l'intera società. Quando voi sentite dire che il mercato è giudice, non c'è altro che questo. Il fatto che voi lavoriate in aziende è una conseguenza di questo. Che se gli operatori economici sono lasciati liberi di perseguire i propri interessi egoistici, da questo insieme di azioni che deriva anche un'allocazione delle risorse globali che è la migliore e la più efficiente possibile. Per questo vizi privati, pubbliche virtù, perché sebbene il singolo operatore possa comportarsi come uno sciacallo, possa non avere nessun tipo di attenzione per i suoi sottoposti, li possa sfruttare, quello che vi pare, la conseguenza finale di questo insieme di comportamenti è che tutta la società ne gode nel modo migliore. E perché Adam Smith dice questo? E questo è il famoso principio della mano invisibile, l'avrete sentita nominare, suppongo. Lo dice perché ha bisogno di liberare l'economia da tutte le ingerenze che nel frattempo invece la politica tentava di mettere in atto. Dazi, balzelli, mercantilismo, tutta una serie di cose che connotano il 600 e la prima parte del 700. Quindi è un gesto ideologico, non è scientifico. Non c'è nessuna spiegazione scientifica dell'efficacia di questa affermazione. Tant'è vero che in un tempo successivo altri economisti e filosofi hanno detto la mano è invisibile semplicemente perché non c'è. Il mercato non è in grado di autoregolarsi, come vediamo in modo abbastanza palese in qualunque condizione e situazione oggi. Ma quello che ci interessa, al di là delle conseguenze diciamo più pratiche della questione, è questo, ovvero sia il fatto che l'economia viene liberandosi, o perlomeno cerca di liberarsi, e che questo è il torno di tempo in cui lavorano gli economisti classici, che sono tutti quelli che poi criticherà Marx nel 1800, quindi c'è Ricardo, c'è Smith, tutte queste figure di vaglia del tempo e della disciplina, che sono quelle verso le quali la gran parte dell'economia contemporanea continua a guardare. Per cui, come vedete, di nuovo ci troviamo nella scia del Settecento. Ci sono state grosse cose nel frattempo, al di là del marxismo che va lasciato perdere per altri motivi. Qual è il risultato nel frattempo pratico di questo discorso? Che gli operatori economici già allora cominciano a accumulare potere, hanno delle ricchezze che non sono più semplicemente le ricchezze strumentali che possiamo immaginare e ricordare, non so, nell'antica Roma. Credo che tutti sappiate che Giulio Cesare aveva preso in prestito delle somme di sesterzi pazzesche per fare carriera, ma il mercante che gli aveva prestate non contava nulla, perché nell'antica Roma non erano i soldi a fare lo status, bensì la discendenza. Tu potevi avere tutti i soldi che volevi, ma tanto era uguale. L'unico modo in cui potevi mettere a frutto questi soldi era darli a qualcuno che potesse diventare console. C'erano altri sistemi. Allora, questa cosa però vale fino al 1700. Nel 1700 chi aveva delle grosse ricchezze liquide, mobili, comincia ad avere un potere vero. Anche perché in linea di massima chi è colui che organizza i commerci. E tenete presente che questi sono gli anni in cui cominciano a venire a frutto tutti i commerci transoceanici, le colonie, che sono cominciate nel 1500, ma insomma c'è voluto tutto un lasso di tempo perché si entrasse a regime, arrivassero i galeoni d'oro spagnoli, d'argento, eccetera, eccetera. Quindi questo è il momento in cui l'impatto di quella scoperta, che era di qualche secolo precedente, comincia a farsi percepire, no? Le politiche di potenza delle varie nazioni ovviamente richiedono costantemente flussi di soldi, perché non è facile fare la guerra all'altra parte del pianeta ancora in quel periodo, non è facile manco oggi, figuriamoci ai tempi. E quindi chiaramente c'è un'esposizione sempre più marcata dei governi nei confronti di quelli che hanno i soldi. E quelli che hanno i soldi adesso non sono più i nobili, perché l'agricoltura piano piano l'avevano azzerata, e poi perché i nobili si comportavano in modi che con l'accumulo delle ricchezze non hanno nulla a che fare. Saprete che stavano a Versailles, sprecavano, il famoso sciupio vistoso di cui avrebbe parlato poi in seguito uno dei nostri padri della sociologia e via discorrendo. Allora, i nobili non erano della partita, quelli che avevano i soldi erano i mercanti, erano i proto-industriali, i proto-capitalisti, i quali pertanto cominciavano ad avere un potere pratico, vero. E dov'era il problema? Che di fronte a questo potere pratico non c'era nessun riconoscimento sociale, non c'era prestigio. Continuavano a far parte del terzo stato, insieme ai ciabattini, ai servi della gleba, ai conduttori di cocchi, tutta questa serie di cose, ai bottai e via discorrendo. È ovvio che piano piano questo terzo stato comincia a diventare un'entità sul punto di esplodere. E alla fine esplode, chiaramente. Esplode quando a tutto questo si sommano le macchine. Perché il problema delle macchine non è semplicemente il problema dell'aumento di produzione. Il problema delle macchine è un problema di radicale modifica di comportamenti e di fisionomia del territorio. Quando io impianto un'azienda, come ancora accade oggi, tanto è vero che ci si contendono le aziende a cazzotti fra comuni, regioni e province, io non mi limito a costruire quattro mura, metterci dentro le macchine e far uscire dei materiali. Io ho bisogno di una serie infinita di altre cose. Ho bisogno di trasporti all'altezza della questione, ho bisogno di approvvigionamenti di materie prime, ho bisogno di manodopera, ho bisogno di agganci di altri livelli, ho bisogno di consumi di energia, ho bisogno di un indotto intorno a questa azienda che fa potere, perché fa benessere. Quindi nel momento in cui il mercante usa i suoi capitali per impiantare un'industria, lui non sta semplicemente aumentando la sua capacità produttiva, sta diventando un potere sul territorio. Perché lì la gente vive grazie a lui, non grazie allo Stato, non grazie al re, non grazie ai nobili. Capite? I nobili, che nel frattempo sono sempre stati percepiti come assoluti parassiti, per cui non avevano comunque buona stampa neanche prima. A questo punto la cosa è drasticamente diversa. Ma non solo, c'è anche un altro fenomeno che normalmente non associamo a questo livello, a questo discorso. Ed è la nascita delle metropoli. Quando io creo un'azienda, non mi limito a creare un'azienda, ma, come dire, è come se buttassi una palla pesante su un telo di plastica. Si forma un effetto imbuto, cioè tutti quelli che abitano nei dintorni piano piano vengono attratti, e quindi abbiamo un nuovo ordine di problemi, radicale, nuovo, assoluto. E per questo anche che serve la sociologia e l'antropologia, perché quel tipo di problema non l'aveva mai visto nessuno. Tenete presente che la metropoli, l'unica metropoli che superò il milione di abitanti dell'antichità è Roma. Dopo c'è Londra nel 1820, quindi vuol dire che sono, fatevi due conti, praticamente 1400 anni di assenza di metropoli. Parliamo di gente sparsa sul territorio, di piccole città, di grandi città tra virgolette, ma niente che abbia a che fare col problema logistico di gestire un milione di abitanti tutti insieme. Oltretutto messi dove? Accanto a delle industrie che non si pongono il problema dell'inquinamento, perché è al di là di qualunque potenziale concezione. Allora abbiamo, per questo semplice fatto, semplice sempre tra virgolette, della rivoluzione industriale, una serie di comportamenti, di modelli di comportamento, di frequentazioni, di stili di vita che sono radicalmente nuovi. La filosofia sociale non sapeva assolutamente, non poteva confrontarsi con questo discorso perché non l'aveva mai visto. Era fuori da qualunque tipo di scritto, fuori da qualunque tipo di esperienza, da qualunque tipo di autorità. Era qualcosa che andava studiato ex novo. Se a questo aggiungete che le metropoli diventano ovviamente centri di commercio, centri d'attrazione, e quindi sono quelle dove si vede lo straniero, perché fino allora lo straniero lo raccontavano, ma la grandissima parte della popolazione vivendo in campagna non è che avesse modo di incontrare l'Inca o l'Azteco o l'esponente, l'africano o via discorrendo, non sapeva assolutamente, glielo raccontavano. A questo punto invece comincia a incontrarlo, e vedere l'altro è un problema serio. Allora che succede? Che c'è bisogno di un nuovo sapere anche da questo punto di vista. Tenete presente che statisticamente, demograficamente, prima del tempo delle metropoli, un individuo normale, medio, incontrava 300 persone in tutta la sua vita. Oggi, se un individuo passeggia per New York, tra una avenue e l'altra ne incontra 200.000. Come dire, è ovvio che deve cambiare qualcosa, no, non bisogna essere geni. Tenete presente che un grande sociologo, anche antropologo, perché in quel tempo non è che ci fossero grossissime distinzioni, che è Emil Durkheim, del quale forse avete sentito parlare, usa questo concetto che è quello di densità sociale, ovvero si dice all'aumentare del volume degli incontri cambiano le cose. Emil Durkheim, aspettate che ve lo scriverei se sapessi dove ho messo il pennarello. Ah, grazie. Allora, quindi ci parlerà di questo concetto nuovo, che è quello di densità sociale.
Come dice, scusi,
all'aumentare del volume degli incontri, da questo consegue una serie di conseguenze. Ora, questa serie di conseguenze credo che meriti di essere analizzata un po' più nel dettaglio, perché noi ne stiamo vivendo ancora oggi ovviamente le conseguenze. Siete al corrente della distinzione tra rapporti primari e rapporti secondari? La distinzione tra rapporti primari e rapporti secondari è una distinzione centrale, senza la quale apprezziamo poco questo discorso, e che ha un grosso peso nella nostra vita quotidiana. Direi pertanto che ne parliamo. Direi pertanto anche che forse vi do un momento di break. Sì, direi di sì. 5 minuti di break e poi riprendiamo con i rapporti primari. Sono scappati più lontani, quindi c'è nessuno. Allora, stavamo dicendo che Durkheim è 800.
Primi 800?
No, non particolarmente. I grandi padri della sociologia sono tutti della seconda metà 800, primi 900. Durkheim, Weber, Simmel, sono tutti quanti più o meno contemporanei. Allora, stavamo dicendo che il gesto fondante di un'azienda, di un'industria, non ha semplicemente dei riflessi economici, bensì ha dei riflessi sociali molto più marcati, socioculturali, direi, e psicologici, insomma, ha riflessi su tutte le dimensioni di interesse della vita del soggetto. Questo è stato l'anno nel quale per la prima volta più della metà della popolazione umana vive in metropoli. Quindi, come vedete, il processo per il quale, cominciato a fine Settecento, per il quale si generano metropoli, quindi città che superino il milione di abitanti, sta andando avanti imperterrito, anzi ormai probabilmente dovremmo anche aumentare la soglia, perché un milione di abitanti è tutto sommato poca roba pensate ai 20 milioni di città del Messico e 35 milioni di una serie di città cinesi delle quali neanche sappiamo i nomi perché sono perse in posti per noi quasi inconcepibili, però sono lì e fanno danno, tutto sommato. Fanno danno perché, come si sta cominciando a vedere oggi, la metropoli non è un modo intelligente di sfruttare le risorse. Le risorse. Cioè la metropoli genera una infinità di disfunzioni, una infinità di scorie, consuma molto più di quanto non dovrebbe, insomma ci sono tutta una serie di nuovi orientamenti nell'architettura, nella pianificazione, nell'urbanistica, che in qualche modo cercano di fare i conti con questo fenomeno, però è ovvio che quando le radici del fenomeno sono complesse, antiche, come quelle di cui ci troviamo di fronte, non è così facile improvvisamente cominciare a dire vabbè torniamo tutti in campagna, perché non sarebbe proprio così semplice. Allora l'ultima tendenza è quella di una contaminazione tra campagna e città, però qui parliamo veramente di nuove realizzazioni in atto, stanno accadendo ora. Tornando invece al discorso che ci interessava prima, ovvero sia quello della differenza fra rapporti primari e rapporti secondari, dobbiamo cominciare a definire, a descrivere, a dire cosa sono questi benedetti rapporti. Allora, i rapporti in generale comunque sono relazioni tra soggetti, no? Le relazioni e i rapporti primari hanno una caratteristica centrale, ovvero sia coinvolgono l'intera personalità di coloro che entrano in relazione. Sono quelli che chiamiamo rapporti face to face, sono rapporti in presenza, sono rapporti nei quali i soggetti interagiscono direttamente, sono rapporti che sono carichi di toni emotivi, rapporti che si giocano sulle simpatie e antipatie, sulle attrazioni più o meno fisiche, anche animali, verrei a dire, e sono rapporti fondamentali per l'essere umano. Sono rapporti fondamentali perché l'essere umano, come probabilmente vi avranno detto, non è una monade, bensì è un qualcosa che si genera costantemente nel rapporto con gli altri. L'essere umano ha bisogno di riconoscimento, ha bisogno di qualcuno che si accorga che esiste, ha bisogno di una serie di stimoli, di una serie di scambi per il suo equilibrio esistenziale, non per altro. Non vorrei che confondeste il discorso con l'utilità. L'utilità non c'entra niente, qui parliamo di necessità, se vogliamo proprio cercare dei termini. E questa parte di bisogni umani viene soddisfatta dai rapporti primari. Quindi quali sono i rapporti primari? Principalmente sono i rapporti familiari, i primi. Poi ci sono i rapporti amicali e i rapporti sentimentali. La caratteristica che unisce tutti questi rapporti è quella della insostituibilità di chi ne fa parte. Ovvero sia, se io ho un amico, ho quell'amico lì, non uno che gli assomiglia, uno con le stesse caratteristiche demografiche, il fratello, no, io sto parlando di una persona specifica, come d'altronde mia madre è specifica, mio fratello è specifico, la mia compagna o compagno sono quelli e basta. Non è pensabile che il rapporto primario esista lo stesso rapporto cambiando i membri.
Come l'ha definita questa caratteristica?
Insostituibilità. Sì, no, no, però diciamo che il rapporto è un altro. Quello intendevo, no? Sì, cioè una certa variabilità si è imposta. Laddove invece i rapporti secondari sono rapporti che si incentrano su un elemento parziale della nostra personalità, che è il ruolo. Ora, il ruolo forse ve ne avranno parlato. Via così. Allora, il ruolo dovreste averlo ben presente, in quanto ne interpretate parecchi, come si dice, di ruoli. Però, ecco, insomma, è un argomento abbastanza di questi così, un tantino sfuggenti, direi, nel senso che tutti noi interpretiamo ruoli, ma spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto. Il ruolo di fatto cos'è? Il ruolo è una serie di comportamenti, una serie di modelli di comportamento, di aspettative che vengono rivolte a qualcuno che occupa una certa posizione sociale. Noi qui stiamo mettendo in atto un rapporto secondario, no? Quindi come vedete non è qualcosa di lontano, è qui. nel senso che voi siete gli studenti, quindi ruolo studente, io sono il docente, quindi ruolo docente, ma se io fossi un altro, a voi non cambierebbe nulla. Cioè, se io fossi un altro docente di antropologia, per voi sarebbe uguale. Se io avessi un'altra classe, a me non cambierebbe nulla. Questo è il concetto di sostituibilità nel rapporto secondario. Siccome si incontrano dei ruoli, un portatore di ruolo vale l'altro. Ok? Andate al bar, pagate, barista, cliente, possono essere, può essere chiunque. Prendete una squadra di calcio, terzino, serve un terzino, ne prendiamo uno di quelli disponibili. Lo so, infatti, l'ho scelta apposta come cosa. Però è ovvio che dovete prendere queste definizioni col famoso grano di sale, nel senso che è chiaro che poi io so che un terzino è meglio di un altro in certe situazioni, che un barista sa fare il caffè meglio, che un docente insegna meglio, ma lo so dopo. Nel momento in cui si stabilisce il rapporto, quel rapporto si stabilisce su un ruolo. Basta, io scelgo uno perché fa il terzino, scelgo uno perché fa il barista, fine, non lo so già prima, so soltanto che risponda a dei requisiti, che sono quelli che conoscerete perfettamente perché sono quelli che formano i profili professionali, tutte queste cose qui, no? Quelli sono ruoli di fatto. Quando uno ti comincia a dire ho bisogno di uno che sia laureato in questa cosa, che parli questa lingua, che si intenda di questa, dà delle caratteristiche. Dopodiché là dentro ci può stare lui, lei, lei è uguale, se ha le caratteristiche, chiaramente. Quindi, come vedete, si tratta di due cose abbastanza diverse. Poi, naturalmente, nella prassi di vita le cose tendono a collidere perché non c'è mai la figura pura, no? O meglio, capita. Però, nella vita quotidiana, sebbene io incontri 200.000 persone se passeggio per New York, ho una sfera di contatti che è un tantino più ristretta, ovviamente. Allora, che succede? Che il rapporto secondario si tinge pian piano di rapporto primario, perché appunto conosco il barista, ci facciamo due chiacchiere, magari andiamo a berci una birra, giochiamo a calcetto, bene, ci sono una serie di cose per le quali io posso costruire qualcosa che si avvicina di più al rapporto primario, ma quello che va tenuto a mente è che quel rapporto comunque è cominciato come secondario. Cioè, il fatto che io abbia interagito in prima istanza col barista era perché mi serviva un caffè, fine. Non è che mi stesse simpatico, che avessi un'attrazione o via discorrendo. Perché questo è importante? Uno, perché come vi dicevo, i rapporti primari hanno uno spessore umano completamente diverso dallo spessore dei rapporti secondari. Due, perché i rapporti primari non hanno, a livello teorico, connotati utilitaristici. Connotati utilitaristici. Ovvero sia, io non frequento qualcuno primariamente perché mi fa comodo. O perlomeno non dovrei, siamo sempre lì, però diciamo a livello teorico qualche piccola cosa dobbiamo anche dare. Laddove il rapporto secondario è eminentemente utilitaristico, io interagisco con qualcuno a livello di ruolo per motivi che non c'entrano nulla con l'interazione, perché mi pagano, perché ho bisogno di qualcosa, perché lui può essermi utile, perché io posso essergli utile e via discorrendo. Secondario. Rapporto primario queste cose non dovrebbe contemplarle, anche se anche lì poi chiaramente nella complessità della vita i limiti si sfumano. Però, come vi dicevo, abbiamo bisogno di strumenti concettuali un tantino distinti, se no facciamo, come dire, una famosa mesca francesca, come diceva una mia amica, e non capiamo più nulla. Per cui tendenzialmente il rapporto primario è un rapporto che trova in se stesso il suo valore, il rapporto secondario è un rapporto che invece è strumentale per qualcos'altro. Ok? Allora, non credo ci voglia un genio per rendersi conto che se io incontro 300 persone nella mia vita, ho con loro un certo tipo di rapporto. Se ne incontro 200.000 in un'ora, ho con loro un altro tipo di rapporto. Quindi cosa accade fondamentalmente da un punto di vista di dinamiche sociali? Che la metropoli porta con sé quella che noi chiamiamo la secondarizzazione dei rapporti. Ovvero sia, in una metropoli io tendenzialmente ho un quantitativo di rapporti secondari infinitamente superiore a qualunque tipo di rapporto primario io possa stabilire, anche perché il rapporto primario non è neutrale, quello è il punto, ed è uno dei motivi per cui il vostro collega mi diceva sì, il rapporto fra compagno e compagna invece è più variabile. Grazie che è più variabile, dovrebbe, qui stiamo sempre nel condizionale. Il problema dov'è? Che quando io mi adeguo a un certo modello di rapporto come prevalente, comincio a interpretare anche gli altri sotto quella luce. Capite? Allora, qual è la differenza tra un rapporto primario e un rapporto secondario in quest'ottica? È che mentre il rapporto secondario non mi complica la vita, perché io non voglio vedere il barista, ma cambio bar, il rapporto primario non è così facilmente evadibile. Il rapporto primario porta con sé delle conseguenze, impone delle responsabilità, impone dei legami, teoricamente, no? Come dicevamo prima, legami, beh, quale meglio del matrimonio? E chiaramente quindi, come dire, ha dei costi di vita, limita quella che è la mia libertà. Se mi chiamo un amico che ha un problema, io in linea di massima dovrei abbandonare quello che sto facendo e aiutarlo. Se il mio compagno o la mia compagna ha un problema, io dovrei aiutarlo, stargli accanto, venirgli in soccorso. E questa cosa, man mano che io mi adeguo alla secondarizzazione dei rapporti, diventa sempre più difficile da sopportare. Perché quando io sono abituato a dei rapporti che comunque lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, incontri erotici, frequentazioni lavorative, tutto questo non inficia la mia libertà di movimento, che pian piano diventa un valore in sé, no? Quindi vedete che dal 700 a oggi non è cambiato solo tutto quello che abbiamo visto prima, ma cambia anche la configurazione e la autorappresentazione di chi vive nella società occidentale. Ovvero sia compare una figura che noi diamo per scontata, ma che non è scontata per niente, che è il soggetto. Prima il soggetto non c'era. Capite? Cioè nessuno si pensava come un centro autonomo di interessi, di rapporti, di capacità, di bisogni, di desideri, eccetera, eccetera, eccetera. Prima si era parte di un gruppo. E nel gruppo prevalgono ovviamente i rapporti primari. Allora, se io vivo in una piccola comunità, che sia il villaggio, la pieve, una piccola cittadina, perché saprete tutti che insomma su una certa scala questo tipo di cosa è molto più percepibile che non altra, io ho nei confronti degli altri un rapporto che è tendenzialmente primario, perché so di loro molte cose, no? So chi è il padre, chi è la madre, infatti sapete benissimo che quando si parla di qualcuno si comincia a fare la storia, no? Sì, quello è quello che la madre aveva sposato, quello che poi è partito e poi è tornato. Tendenzialmente di solito lo so, io lo so chi è il padre, magari lui no, però io nel piccolo gruppo lo so chi è il padre. E quindi diciamo che c'è, se ci pensate, una maggior certezza nei rapporti. Nel senso che non è che Piripicchio arriva e mi racconta che lui è l'ammiraglio della flotta, perché io tanto so perfettamente che lui è quello che è, no? Ma se noi trasferiamo questo discorso all'oggi, vale ancora? Cioè il famoso adagio, di nuovo, perché negli adagi c'è tutta una serie di ragionamenti molto intelligenti che noi normalmente screditiamo, l'abito non fa il monaco, vale oggi nella metropoli? No. Nella metropoli io sono il mio abito, per forza, perché se io appunto vedo 200.000 persone in un attimo, io di queste 200.000 persone non so altro che quello che vedo. Quindi, come vedete, il fatto della secondarizzazione dei rapporti,
che
prego.
Vedo e anche che percepisco che mi ricordo magari
che vedo?
Non solo quello che vedo, ma anche quello che magari mi dà, no?
Sì, però questo presume che ci sia comunque un rapporto, però nel momento in cui io sto l'uomo nella folla, no? Il famoso uomo nella folla, non ho nessun
sotto l'aspetto della comunicazione, niente, cioè qualcosa che percepisco che magari io dentro ai miei valori, no, esatto, tutto quanto, mentre in realtà il soggetto potrebbe essere diverso, cioè io idealizzo magari dietro a quello.
Sì, però tutto questo procedimento io lo metto in atto su un'immagine.
C'è tempo
per la... E quello è il problema, cioè io del soggetto in questione so poco. Sì? Sicuro? Sicuro? Di questa cosa? Siamo sicuri? Tenete presente che tutti questi ragionamenti ovviamente vanno scremati del fattore soggettivo, perché è chiaro che in linea di massima nessuno di noi gradisce sentirsi dire che ragiona in un certo modo che non è particolarmente, come dire, vissuto e partecipato. Però di fatto vi faccio presente, tanto per dirne una, che nessuno di voi mi ha chiesto le credenziali.
Ci crediamo del più.
No? Questo è indicativo.
Anche perché l'abbiamo detto una volta al docente, ti ha offeso tantissimo.
Invece poteva essere un ottimo modo per cominciare la lezione, vedi? Voglio dire, il problema è qui, nel senso che noi, che ci piaccia o meno, nella metropoli e in condizioni comunque secondarie, dobbiamo mettere in gioco una forma di fiducia. Fiducia. Io devo fidarmi che l'altro sia quello che dice di essere, perché altrimenti non riesco ad andare avanti. Non posso chiedere le credenziali a tutti. Adesso vediamo. Ma il contesto è altrettanto strumentalizzabile. Cioè, nessun problema. Tenete presente che io a lezione l'anno scorso a economia ho mandato a fare lezione il mio collaboratore dicendo che ero io. Lui ha fatto lezione per quasi un'ora, dopodiché ha chiamato un volontario, sono andato io come volontario, tutti pensavano che io fossi uno studente, ho cominciato a fare lezione, sono rimasti tutti così, e quindi c'è stato un attimo di shock, quando ho detto no, era uno scherzo, lui non è il docente, sono io. Sono rimasti tutti così, ma era per dimostrare che quando tu sei in un contesto, è il contesto che fa la regola, non chi c'è. Qui voi vi aspettate un docente? Sono entrato io, sono un docente, anche perché non vedo chi è talmente idiota da venire a fare il docente al posto mio, tra l'altro, però comunque... Diciamo che poteva venire dentro chiunque. Se voi ricordate la vita... Sì, ma sono consuetudini che provengono dal vecchio regime di vita. E quello è il problema. Cioè noi ci comportiamo oggi come ci comportavamo in contesti primari, ma siamo in un contesto secondario. Per cui la metropoli da questo punto di vista diventa una trappola. E tant'è vero che avrete sentito tutti che ci sono tutta una serie di truffe costantemente messe in atto che giocano esattamente su questo. No? Soprattutto oggi che abbiamo una capacità di replica di qualunque tipo di documento assolutamente totale con le nuove tecnologie, anche avere il badge, avere l'etichetta, avere i documenti non significa nulla, perché me li faccio a casa e tu normalmente non sei in grado di distinguerne uno falso da uno vero. Quindi in linea di massima tutto ciò che accade nel consesso della metropoli implica molta più fiducia in gioco di quanto non ce ne fosse nel primario, nella comunità. Lì è un grosso problema effettivamente. Second Life è un, per chi sa di che parliamo, Second Life è un universo parallelo virtuale in qualche modo, dove decine di migliaia di individui in tutto il mondo trascorrono una vita, una seconda vita, si chiama Second Life non a caso, e ci pone tutta una serie di problemi che vedremo nelle prossime lezioni, tant'è vero che è uno degli argomenti che ho in mente di toccare, perché è molto rilevante per quello che riguarda la propria propriocezione, la sensazione del proprio corpo, delle capacità di esperienza e via discorrendo. Ma questo ovviamente ci arriviamo per piccoli passi, perché saltare direttamente a Second Life sarebbe problematico. E dov'è che è interessante la questione? Che i processi per cui c'è Second Life cominciano con la metropoli. Capite? Perché, come vi stavo dicendo, non c'è niente di così semplice. Vediamo un altro riflesso dell'abitare in metropoli. Allora, abbiamo messo da una parte il problema della fiducia, concetto che anch'esso va articolato in qualche modo, no? Perché tendenzialmente, secondo voi, qual è il rapporto che vede maggiormente implicata la fiducia? Il rapporto primario o il rapporto secondario? Perché parliamo di due fiducia diverse. Quello è il problema, se non distinguiamo non capiamo, perché di fatto è chiaro che io ho fiducia in chi conosco meglio. Però ho fiducia. E questa fiducia non è una fiducia che è volta a chi è lui, ma è una fiducia più operativa, è una fiducia volta a quello che lui fa per me, a quanto io posso contare su di lui. Non so se questo è chiaro. Nel rapporto secondario c'è un'altra fiducia in gioco che non è soltanto implicata in quello che lui può fare per me, ma anche in quello che lui è, perché io non lo so. E questo tipo di fiducia qui nel rapporto primario non c'è. Quindi di fatto, paradossalmente, il rapporto primario è quello in cui la fiducia è meno coinvolta, o perlomeno vi è coinvolta una dimensione particolare di fiducia, non entrambe. Perché quello che riguarda... Allora, nel rapporto primario io metto, come dire, mi fido dell'altro, ma questo fidarmi dell'altro non ha a che fare con chi lui sia, prescindendo dai film, perché è chiaro che poi lì posso anche scoprire che mi sono sposato uno che è una spia, che è bello, eccetera, eccetera. Vabbè, però, diciamo, nella vita normale, io so che quello con cui sono sposato, quella con cui sono sposato, è lei... e mi fido che faccia delle cose.
Ah, ecco, ok? Nonostante il ruolo che abbia.
Sì, cioè io mi fido che lei faccia, non che sia, cioè certo. Lo so chi è, ecco. Certo. Nel secondario no, nel secondario io prendo il barista e mi fido che lui sia il barista prima, dopodiché che mi faccia il caffè, quindi sono due fiducie diverse. Vi faccio presente che questa dinamica l'hanno capita perfettamente i terroristi, tanto per dirne una. Perché cosa succede a Baghdad, o perlomeno cosa succedeva, perché poi alla fine hanno imparato? Che arrivava uno con l'autobus a una fermata. Ora tu sei alla fermata dell'autobus, che ti aspetti? Un autobus con l'autista. Quello era un kamikaze. E stava ragionando esattamente su questi criteri, perché stava sfruttando un contesto. Io da una fermata, la cosa più normale è che la gente salga sull'autobus, perché io sto qua apposta. No? Allora la gente che si fida sale sull'autobus e salta per aria. Quindi, come vedete, sono dei meccanismi che purtroppo troviamo ovunque. Se fate una piccola analisi del vostro modo di vivere, vi renderete conto che sono meccanismi che sono costantemente in atto.
È sul lavoro,
sì, ma non si potrebbe vivere altrimenti comunque, perché se inizia a mancare questo rapporto di fiducia, se io metto in dubbio che lei è il professore e il docente ed è qui per spiegare, sì, allora subentrano altri meccanismi che comunque ci sono.
Chissà dove vanno questi meccanismi, verso l'incremento del 300% degli psicofarmaci che avviene annualmente. Non è che non si vive uguale, male, quello è il problema, capite? Cioè noi oggi stiamo assistendo, perché parliamo costantemente della società dell'incertezza? Perché la sicurezza è sempre in testa a tutti quanti i problemi percepiti? Per questo motivo, non per tante altre cose, quanto per il fatto che pian piano ci stiamo rendendo conto tutti che fidarsi è un problema, capite? E questo ha una serie di... Esatto, la saggezza popolare torna ancora una volta, no? A Roma si dice chi si fida si filida, che è un modo un po' più greve, ma comunque diciamo, che chi si fida si filida, diciamo, ecco, più o meno l'idea è quella. Però di fatto, come vi dicevo, è una ripercussione di cui noi paghiamo il prezzo, che comincia lì, comincia con le prime metropoli, perché noi tendenzialmente non siamo quasi mai in grado di prevedere le conseguenze di ciò che facciamo. Questo non è carino sentirselo dire, ma qualcuno deve darvi la cattiva notizia, per cui normalmente mi incarico io di questa cosa. Noi siamo una razza limitata, radicalmente limitata, e quindi facciamo delle cose che ci sembrano eccellenti, non a caso poi vedete altro adagio, la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni e via discorrendo, perché è vero, noi facciamo delle cose che ci sembrano eccellenti, lì, poi dopo scopriamo che c'è tutta una serie di altri piccoli problemi connessi che col tempo diventano sempre più grandi. Allora, tutto quello che oggi connota la vita in metropoli va in questa direzione, verso un aumento costante della sensazione di incertezza percepita. Poi può benissimo accadere che non ti capiti nulla, voi dite, io vivo a Roma da 40 anni e non mi è mai successo niente. Per cui tendenzialmente io sono abbastanza sereno, non c'ho mai avuto questo problema, questa paranoia della sicurezza, ma capisco perfettamente che la sicurezza è un problema, anche perché, fondandosi sulla fiducia, come dire, c'era un'altra reclame che forse vi ricorderete, la fiducia è una cosa seria, che si dà le cose serie, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, tornano, vuol dire fiducia, bravo, quella. Allora, questo discorso non è un discorso meccanico, ovvero sia, non è che io do fiducia a qualcuno, quello non risponde alla mia fiducia, io registro e vado avanti. È un discorso incrementale, anche perché, vi ripeto, trattandosi di una cosa non razionale, implica tutta una serie di meccanismi sui quali io normalmente non ho controllo. Tant'è vero che se ci pensate, qual è il verbo o l'aggettivo che noi associamo alla fiducia quando le cose non vanno?
Tradimento.
Tradimento. Tradimento non è un termine neutro. Tradimento vuol dire che c'era in ballo qualcosa di fondamentale che è stato tradito, che c'è stato un qualche tipo di intervento scioccante. Capite? Cioè il momento in cui io vedo tradita la mia fiducia, io restringo le mie aspettative, io tendo a non dare più fiducia, perché mi ha fatto male, perché non è semplicemente ho perso X soldi o mi hanno fregato la macchina o cose, ma c'è in gioco molto di più, perché quel dare fiducia è quanto distingue il rapporto secondario dal rapporto primario. Il rapporto primario è anche fiducia. Nel momento in cui questa fiducia la vedo tradita, io tendo a allontanare l'altro. Non voglio più rischiare di risoffrire un'altra volta, perché il tradimento porta sofferenza, porta malessere. Capite? Allora, una volta, due volte, tre volte, la terza volta io non do proprio più fiducia in generale, mi chiudo. E quindi mi trovo davanti a soggetti che non interagiscono più. Qual è il problema? Che la società, come vi dicevo prima, è fatta di interazioni. Cioè io esisto, in quanto membro sociale, in quanto punto di riferimento e punto di connessione del tessuto sociale, perché interagisco con gli altri. Nel momento in cui io non interagisco più, il tessuto sociale, che non a caso si chiama tessuto sociale, anche qui vedete che i termini portano dei significati, comincia a sgretolarsi, a sfarsi. Io non conto più su nulla, rischio, come succede normalmente, di assistere a scene turpi e di non fare niente, cosa che non è concepibile in un contesto primario, no? Quando mai tu vedi un'aggressione e te giri e te ne vai? Oggi come oggi non è un problema tuo, ci deve essere qualcun altro, perché tu deleghi. Nel rapporto secondario c'è delega, nel rapporto primario no, nel rapporto primario c'è coinvolgimento diretto. Allora vedete che il problema semplice, tra virgolette, del convivere ha una serie di risultati non evidenti, non immediati, ma che pian piano si cumulano. E tu ti trovi a vivere in un certo clima culturale che non hai scelto, ma che è lì per motivi chiari, facile da individuare una volta che hai gli strumenti adeguati. Quindi la fiducia la mettiamo da parte, ma ce ne sono ancora altri che sono ancora meno evidenti, di cui stiamo scontando anche qui le conseguenze. Perché che succede nel momento in cui arriva il mercante A e fonda un'azienda, un'industria tessile, perché quelle sono state le prime, no? Che succedeva prima? Che il tessile era diffuso, ovvero sia ogni pieve, ogni casale, ogni piccola comunità aveva il suo telaio, arrivava il mercante, portava la materia prima, poi ripassava dopo qualche tempo, prendeva il filato e andava a venderlo, per cui lavoravano più o meno tutti. È chiaro che un telaio industriale, questo discorso non è fattibile, no? Quindi uno dei motivi per cui c'è questo drenaggio di risorse dalla campagna alla città è anche questo, che l'industria richiede accentramento. E nel momento in cui alle aziende agricole, ai contadini, viene a mancare anche quel tipo di reddito che era in qualche modo una certezza e integrava i problemi della gestione agricola, il contadino in linea di massima tende ad andarsene. Perché questo è un problema per altri versi rispetto a quelli di cui ho parlato? Perché il trasferimento del contadino in città segna per la prima volta un divorzio dall'ambiente, ma non fisico, non soltanto fisico, bensì più concettuale. Perché l'attività agricola, in qualche modo, è un'attività che è intimamente connessa all'ambiente stesso, anche da un punto di vista del ritmo. Nel senso che per il contadino l'idea di tempo libero, per esempio, non c'è. Ci sono dei tempi in cui si fanno delle cose e dei tempi in cui non si fanno. No. E tu distribuisci tutte le varie attività su questa logica. Non c'è un momento in cui non hai niente da fare. Perché tanto comunque ti sei hai un'organizzazione di vita che è armonica con quello che succede fuori. Per cui giornate lunghe, certo tipo di cose, tempo, quando fa freddo, no, insomma, e via discorrendo. Da noi, per carità, può pure darsi che da noi. Però non hai mai l'idea di avere 2 ore libere. Perché è un concetto che non c'è. Questa è un'altra cosa che non sappiamo di massima, ma che comincia a fine Settecento. Perché comincia a fine Settecento? Perché quelli che vanno a lavorare nella fabbrica non hanno nessun tipo di aggancio col ritmo di vita naturale. In fabbrica i turni non hanno nessun aggancio col tempo fuori. Tu lavori sia che piova, che faccia bello, che sia inverno, che sia estate, sia notte o sia giorno, è irrilevante. Esatto, anche, spesso e volentieri. Allora che succede? Che tu cominci a non ragionare più come un essere incardinato in un contesto. Capite? Cioè il ritmo della tua vita prescinde. Non ti interessa quello che accade fuori. Non è più un tuo problema, non è più una tua minaccia anche da certi punti di vista, perché è chiaro che non possiamo fare i bucolici perché farebbe ridere i sassi. Però al di là del giudizio di bene, male, noia, divertimento, eccetera, quello che si vede con l'avvento della metropoli e dell'industria è un utilizzo del tempo diverso da quello precedente. Tant'è vero che ci sono fior di storici che dicono che quello che è accaduto solo perché si è inventato l'orologio. Capite? Noi normalmente diamo tutto per scontato, ma l'orologio è qualcosa di assolutamente innovativo e micidiale. Sì, sono d'accordo, anche se non dovrei, sono d'accordo. Perché? Perché è chiaro che fino all'avvento dell'orologio i tempi erano assolutamente plurali. Nessuno si poneva l'idea di arrivare entro un tot. Questi viaggiavano con le navi, arrivavano notizie dopo 6 mesi, 3 mesi, un anno, non tornava più nessuno. Era tutta... È chiaro, quando però arrivano i sistemi di trasporto, non è che il treno può partire alle 8 da una parte e arrivare alle 8 da quell'altra, perché c'è qualcosa che non va. bisogna coordinarsi. Quindi il nocciolo dell'organizzazione arriva con la rivoluzione industriale. Prima questa organizzazione così non gliene fregava niente a nessuno. L'ora terza, l'ora sesta, l'ora quarta, mezzogiorno, mezzanotte, era tutta una serie di altri modi di riflettere sul tempo e di vivere il tempo e noi nel tempo. Quando invece c'è il bisogno del timbrare il cartellino, dell'essere puntuali, del coordinarsi con tutti quelli che arrivano dalle varie parti, eccetera, è chiaro che il tempo diventa qualcosa di percepito diversamente. Non è un caso che oggi vi dicano che la ricchezza maggiore è il tempo. Per forza. È ovvio, no? Perché a un certo punto qui che cosa succede? Che mentre prima tu vivevi una vita integrata e quindi senza sbavature in linea di massima, tranne certi momenti, oggi come oggi le pretese sono completamente scisse dalle tue capacità di gestione. Ci sono e ci sono e basta. Allora tu c'hai 8 ore da passare al lavoro, poi tutta un'altra serie di cose da fare, e che tu ce la faccia o meno non è rilevante. Non so se mi spiego. Quindi questo cosa comporta? Comporta un inizio di mancanza di percezione dell'esistere in un contesto. Pian piano, con l'evoluzione tecnologica, con le scoperte, con tutto quello che stiamo vivendo noi oggi, il tempo reale, no? Tutta una serie di dimensioni che erano centrali per la vita precedente perdono di significato, spazio e tempo non dicono più nulla. Io posso essere qui adesso e stasera a Londra, non c'è nessun problema, tranquillo. Allora, questo chiaramente mi spinge a percepire l'ambiente non come il luogo, il presupposto della mia vita, ma come uno sfondo, una quinta, un qualcosa che può essere bello, coreografico. Infatti cominciano adesso a parlare, si comincia a parlare di paesaggio. Il concetto di paesaggio non c'era prima, non gli era venuto in mente a nessuno, perché non c'era quel rapporto che mi permette di guardare la natura come qualcosa di separato da me. Ma nel momento in cui io comincio a staccarmi dalla natura, comincio a guardarla per degli altri motivi, quindi la guardo perché è bella, comincia il turismo. Comincia tutto, cioè tutto quello con cui noi viviamo oggi, comincia a fine Settecento, prima non c'era. Capite? Comincio ad andare in posti perché ci sono dei motivi per cui io ci vada. Ma questo pian piano, come dire, stabilisce delle connessioni quantitative. La gestione del tempo libero poi è un altro argomento ancora. Il problema, come vi dicevo, qual è? Che io non mi percepisco più radicato in un posto e sottomesso in qualche misura alle limitazioni del posto, né vedo il posto come qualcosa che ha a che fare con la mia vita, e quindi sono libero di buttarci dentro quello che mi pare, di scorie, inquinamenti, cambiamenti di assetto, no? Saprete che la grandissima parte delle grandi opere del 1900 è stata un fallimento catastrofico. Tutte queste grandi dighe, queste modifiche del corso dei fiumi, tutti questi momenti di prometeismo assortito che abbiamo vissuto nel Novecento, si sono rivelati un disastro, perché anche lì non eravamo in grado di contemplare tutto quello che stavamo facendo, perché il mondo è molto più complicato, il mondo non sta lì aspettando noi. Ma dal momento in cui io comincio a vivere in metropoli, e quindi ragiono su tempi che sono separati, sono assoluti, hanno una loro logica che non ha a che fare con la mia vita né con quella dell'ambiente circostante, io pongo il problema dell'ambiente. La mia incapacità di percepire l'ambiente come un fattore centrale e addirittura un fattore limitativo, perché di nuovo abbiamo il problema della libertà dell'individuo. Chi di noi apprezza non potersi muovere perché nevica o perché piove? Eppure era normale. No, adesso abbiamo una serie di emergenze e di allarmi ogni momento, piove tanto, allarme, pioggia, ho capito, non è che improvvisamente tutto adesso sta succedendo, pioveva pure prima, nevicava pure prima, tant'è vero che le guerre a un certo punto ne facevano più. Io adesso da novembre fino a aprile stiamo fermi perché se te muovi è un disastro, no? Ma noi questa cosa non la accettiamo più come naturale, è un sopruso. Io ancora mi ricordo un'intervista alla televisione con una signora incazzata nera all'aeroporto perché c'era una tormenta di neve pazzesca e lei diceva: qualcuno dovrà rispondere. Dice: sì, parla col Padre Eterno, ma chi vuoi che risponda a che? Cioè, dov'è la colpa nella tormenta di neve? No? Questo è indicativo del fatto che noi cominciamo a percepirci come onnipotenti, perché è ovvio che il movimento intellettuale che c'è sotto è: io sono in grado di controllare qualunque cosa accada, e se io adesso non lo sto facendo è perché è colpa di qualcuno, altrimenti io potevo benissimo volare. Mentre l'aereo ha dei limiti anche lui, come te, come tutti. Quindi è il concetto di limite che pian piano si perde, no? Allora oggi sentiamo una serie di ragionamenti eccezionali sul fatto che non possiamo fare misure di limitazione dell'inquinamento perché costerebbero troppo. Mentre da un punto di vista filosofico, tanto per renderla un attimo più spessa la questione, L'ambiente è il presupposto. È il presupposto trascendentale, se vogliamo, però sì, l'ambiente, se tu sei in un ambiente puoi avere qualche tipo di risorsa, se non c'è l'ambiente tu non hai il problema di più o meno, non ci sei proprio più. Per cui fare dei ragionamenti di questo genere è un assurdo logico. Non so se mi spiego. Io posso avere solamente se sono in. Se non sono in, non ho. Semplicemente. Quindi sono due derivate che non possono essere invertite. Io non posso dire allora io non curo quello perché ho. Sì, ma sei stupido. Già Verga aveva scritto ai tempi, no? La roba. Vieni con me, ecco. Ci abbiamo questo grosso problema con la roba. Vabbè, comunque, ad ogni modo. Vi ripeto, al di là di questo è anche un problema che deriva dall'impostazione del fatto che emergono le metropoli. Quindi vedete quante cose, no? Non solo, ma come vi dicevo, c'è il problema del tempo libero. Perché? Perché se tu sei operaio, vabbè che inizialmente lavoravano 16-17 ore al giorno, per cui il problema non si poneva, ma chiaramente ci si rende conto andando avanti che non è che tu puoi ammazzare generazioni e generazioni di operai, anche perché non le rifanno, no? Paradossalmente il discorso delle risorse umane comincia lì. Noi dopo abbiamo messo la cosa in modo più chic, però per quanto se ne sappia e per quanto ci si pensi, nel periodo tra il 700 e il 900 la risorsa era l'uomo. Perché l'uomo andava a fare la lavorare in fabbrica, faceva la guerra, faceva una serie di cose che erano fondamentali. Senza uomini le nazioni erano povere, erano perse, non erano in grado di far nulla. I grandi imperi erano quelli che avevano tanta gente. Allora pian piano ci si rende conto che sta gente la puoi buttare lì così e finirla, perché poi non la ritrovi più. Ci vuole un po' a far nascere uno e crescerlo, eccetera, eccetera, no? Allora si affermano tante altre cose interessanti. Per esempio l'igiene comincia adesso, pure lui. L'igiene. L'attenzione per la salute, al di là di quello che possiamo dirci da un punto di vista estremamente così ottimista e positivo, parte strumentalmente. Io devo avere una forza lavoro sana ed efficiente. Se faccio in modo che vivano in tuguri dove ci sono i topi, dove ci sono le malattie, eccetera, eccetera, a me viene un danno. Poi lui sta male, però quello diciamo che è secondario. Il mio problema è che io ho un danno, io ho bisogno di gente brava, atta a fare cose. Quindi da una parte uno sviluppo sempre più marcato dell'attenzione verso questo aspetto igienico, dall'altro uno sviluppo dell'attenzione verso come fare a aumentare l'efficienza dell'individuo. L'efficienza dell'individuo l'aumento come? Facendogli fare sport, e quindi comincia lo sport. Non ci sono dei motivi filantropici in linea di massima, ci sono una serie di esigenze pratiche centrali. E poi un altro problema ancora: l'individuo che ho deciso non far lavorare 18 ore perché altrimenti mi si rovina, mi si sciupa, lo farò lavorare qualcosa in meno, 12 ore poni, 8 le dorme, ste 4 ore che avanzano, tocca fargli fare qualcosa, se no fa disordine. Quindi il problema del tempo libero comincia qui. L'idea di avere delle ore libere è legata strettamente ed essenzialmente al ritmo della fabbrica e al ritmo del lavoro, perché altrimenti, come vi ripeto, non è un problema che si pone nelle culture tradizionali. Lui parla di tempo libero, che è? Cosa sarebbe questo tempo libero? Non ce l'ho presente. Io sto, sono qui e vado. No, a noi invece il problema si pone perché mentre prima le tue attività avevano un senso inserito in un contesto, adesso il tuo contesto ti lascia del tempo libero. Capite? E quindi c'è tutta una serie di meccanismi culturali che si innesca per fare in modo che questo tempo libero infatti venga usato, utilizzato, sfruttato in qualche modo. Non è un caso, tanto per dirne una, che lo sport sia fino alla seconda guerra mondiale e oltre prerogativa pubblica. Non è che c'erano le palestre private, c'erano delle tabelle per le quali si andava a fare sport insieme. Le grandi adunate oceaniche, suppongo che tutti avrete in mente, i fotografie, stadi pieni di gente che fanno tutte la stessa cosa, eccetera. Sì, l'hanno sfruttata, ma era già la facevano da prima. Loro l'hanno, come dire, scenografata, messa in un contesto, coreografata e via discorrendo. Però era un'esigenza che era già stata sfruttata. Allora, se questi sono liberi, tanto vale che durante il tempo libero gli faccia fare qualcosa per cui si svagano da una parte e si tengono su di tono dall'altra. Capite? Quindi tutta la dinamica nella quale noi viviamo oggi, in qualche modo, è in germe lì. Con tutta una serie di, ovviamente, di conseguenze non previste, che è un concetto centrale nella sociologia e nelle scienze sociali, ovvero sia gli effetti perversi dell'azione. Perché le cose non vanno come noi immaginiamo? Perché in linea di massima, nel momento in cui noi prevediamo delle cose, ci sfugge qualcosa. Qualche dimensione dell'azione non la vediamo, non la immaginiamo, e se ne va per conto suo e poi torna indietro sotto forme assortite e complementari. Qualche domanda? Beh, questa diciamo che, come dire, una presentazione iniziale, ma ah no, c'è un'altra cosa che devo dire, perché ci sono talmente tante cose in questo momento che uno poi perde anche il tempo. Ce n'è un'altra che è connessa di nuovo con Second Life e col virtuale comunque, e comunque con i media. Secondo voi qual è il senso dei nostri sensi più importante nella metropoli? Gli altri hanno un qualche ruolo? Poco. Se pensate all'udito, per esempio, che uno potrebbe dire sì, l'udito è importante, ma noi vediamo migliaia di persone che vanno in giro con le cuffiette, per cui evidentemente l'udito non lo usano. Il naso, l'olfatto, lasciamo perdere e via discorrendo. Che succede quindi? Non solo, come vi dicevo prima, io mi trovo in un contesto nel quale l'immagine acquista importanza di per sé, perché non avendo uno spessore di rapporti interpersonali comunque devo affidarmi all'immagine, ma l'immagine viene ulteriormente valorizzata perché l'unico senso che a me serve nella metropoli per orientarmi e per sopravvivere è la vista. Non c'ho bisogno di respirare l'aria per sapere se piove, di toccare materie per vedere se sono buone, se sono cattive, se sono andate a male, non ho bisogno di assaggiare nulla. Io sto lì e è un ambiente talmente prefabbricato, talmente alieno da quello che era all'esterno, che la grandissima parte dei miei sensi non ha più ragione. Tant'è vero che li perdo, no? Non so se avete fatto caso quante scuole oggi servono a recuperare il gusto, no? Slow food, degustazione di vino, degustazione di formaggio, degustazione di miele, degustazione d'olio, di sigari. Ce ne sono una miriade e per noi sono tutte cose assolutamente nuove. Nelle quali diciamo, caspita, ma perché? Che è così difficile assaggiare un olio? No, perché assaggiare un vino? Ne vogliamo parlare? Però noi non siamo in grado. Cioè, per riuscire a apprezzare un vino ci dobbiamo lavorare sopra, perché i sensi vanno educati pure loro.
La globalizzazione dei sapori.
A parte quello, chiaramente, quello è un altro discorso, ma quella ha senso soltanto nel momento in cui ho svalutato il sapore. Perché se no non la potrei fare, tant'è vero che in posti dove c'è una cultura tradizionale piuttosto forte ancora, come in Italia, prende piede poco. Resistiamo in qualche modo e anzi ci sono dei movimenti di ritorno, ma quei movimenti di ritorno descrivono questo fenomeno, ovvero sia il fatto che le sensazioni dal nostro punto di vista sono ridotte a uno, alla vista, solo quella, ed è solo per quello che io posso ragionare che vivo in Second Life, perché in Second Life non c'è altro, c'è solo vista. Perché la pornografia ha degli utilizzi e delle incontra tanto? Perché vedo, basta, non provo nulla, non sento, non tatto, non, niente, vedo e sono soddisfatto, perché sono decenni, sono secoli che vengo educato a essere soddisfatto soltanto dalla vista. Stesso ragionamento la televisione, stesso ragionamento tutte le arti. Perché la scultura ha perso, non c'è praticamente più? Perché la scultura non è soltanto vista, è qualcosa di più, è qualcosa di più, di sensazioni maggiori, è qualcosa che ha a che fare col tatto, con la percezione spaziale.
Qualcosa da qualche parte mi ha incuriosito, parlava di una nuova scuola di pensiero, di free food, qualcosa del genere, cioè recuperano l'idea di andare a piedi nudi.
Sì, beh, ma quello è...
Siamo arrivati a sti livelli.
Ma tenete presente, diceva la vostra collega che c'è un orientamento per cui si va in giro a piedi nudi. Però chi si occupa di riflessologia, di scienze di massaggi shiatsu, eccetera, eccetera, sa perfettamente che quello comunque è in certe filosofie, da certi punti di vista, un filtro essenziale per l'esistere, no? Però chiaramente per noi tutto ciò che noi facciamo non è connesso col funzionamento ottimale del nostro corpo. Quindi prendete soltanto la respirazione. Noi abbiamo una serie di indumenti che sono progettati scientemente per non farci respirare, perché abbiamo la cravatta, noi soprattutto, le signore un po' meno, ma noi siamo quelli che portano la bandiera, abbiamo la cravatta che blocca qui, la cinta che blocca qui, una sana respirazione non funziona così, no? Tra l'altro una sana respirazione comporta una forma fisica che è diversa da quella che viene venduta oggi, perché la gran parte della respirazione è bassa, ma se io respiro bene ho la pancia preeminente, è normale. Allora, se io vado in giro con quelli che sono tutti così belli, chiusi, stretti, da strati e strati di muscoli, è chiaro che io respiro male. Noi non respiriamo. Non so se avete mai fatto caso a questa cosa, ma di fatto noi non respiriamo. Voi vi siete mai resi conto... Scusatemi, signore, siamo quasi alla fine. Vi siete mai resi conto del volume che riesce a raggiungere un bambino appena nato? Un volume audio? Presumo di sì. Perché? Perché respira bene. è naturale, respira bene. E man mano che noi riduciamo, man mano che non sappiamo più respirare, man mano che arriva la cultura e ci dice no, questo devi fare così, quello devi chiudere lì, devi stare attento, devi stare in forma, devi stare in un certo modo, in un altro, e alla fine siamo spietati e respiriamo male, e quindi performiamo male, siamo esposti a una serie di grossi problemi, siamo più esposti di tanti, in tanti altri modi anche all'inquinamento, perché avendo un 100% di polmone che funziona una cosa, il 20 è un'altra, è chiaro che quel 20 viene bombardato costantemente da tutto quello che succede e quindi è esposto molto di più, no? Il problema è che noi non abbiamo più un rapporto col corpo, questo è il punto centrale, perché dopo che ci siamo persi il rapporto con l'ambiente segue cosa? Il corpo. È abbastanza semplice se ci pensate un attimo, no? Perché nella logica di affrancamento da tutti i limiti tradizionali, nella logica di liberazione costante, nella logica di movimento alla velocità della luce, che è quella del tempo reale, quella dell'accensione, lo spegnimento, messaggi eccetera eccetera eccetera, a noi rimane una cosa che ci limita seriamente: corpo. Se noi fossimo pensiero ci potremmo spostare rapidamente, se noi fossimo solo luce potremmo fare tutta una serie di cose, se noi non ci ammalassimo non moriremmo, no? Questo poi ovviamente viene confortato anche da tutta una serie di altre credenze che sopravvivono da un punto di vista religioso e meno e via discorrendo, ma di fatto è chiaro che man mano che questa opera di liberazione della materia, che è quella che è cominciata con l'ambiente, va avanti, noi dobbiamo andare a sbattere su un problema che è centrale, che è quello del corpo, che è quello che poi sarà oggetto della prossima lezione, che direi che per oggi, ma della percezione, direi più prima ancora dell'accettazione. Faremo un simpatico esperimento di campo semantico la prossima volta e vedremo come la questione sia abbastanza centrale.